I podcast di Affari Internazionali, la rivista dello IAI.
Sono Alberto Simoni, corrispondente della stampa da Washington. Adesso vi sto parlando da Tel Aviv al termine del viaggio che abbiamo seguito di Biden in Medio Oriente, un viaggio nato in un modo strano, particolare, perché non era, diciamo, nei programmi che avvenisse in questo periodo, e che però si è rivelato un viaggio assolutamente importante, anche se poi Biden porta a casa più spine che successi. Biden è arrivato mercoledì scorso, è arrivato a Tel Aviv, accolto alla grande, si è dimostrato subito un amico di Israele, era al suo decimo viaggio, l'ha ribadito più volte, in Israele da quando è diventato un junior senatore del suo stato, il Delaware. Questo ovviamente è il primo da presidente, è stato accolto dal premier Lapid, dal suo predecessore Bennett, dal capo dello Stato Herzog, ha incontrato Benjamin Netanyahu, capo dell'opposizione. Diciamo subito che è una tradizione che i presidenti americani incontrino il capo dell'opposizione. È arrivato in un paese, Israele, che è nel mezzo anche di una crisi politica, perché ci saranno le elezioni anticipate tra qualche mese, e però devo assolutamente dire che questo clima non si è percepito, cioè il livello di incontri è stato talmente alto, i temi talmente concreti, che insomma Israele ha letteralmente messo da parte quelle che sono le divisioni interne. In Israele Biden ha avuto un'agenda abbastanza fitta, perché oltre al bilaterale con Lapid, che è stato il momento anche più importante, quello dei contenuti politici più interessanti, ha visto Herzog, ha un punto, come ho detto, incontrato Netanyahu, ha incontrato i ragazzi che stanno facendo, gli atleti che stanno facendo i giochi Maccabi Games, e quindi insomma ha visitato lo Yad Vashem, dove ha incontrato due sopravvissuti dell'olocausto. Quello che ci lascia il viaggio in Israele fondamentalmente sono due cose. La prima è il tentativo di Biden di portare Israele all'interno di questo grande Medio Oriente, di integrare Israele con i paesi del Golfo e i paesi a maggioranza sunnita. È un processo che già era stato avviato, abbozzato con gli accordi di Abramo da parte di Donald Trump, e che Biden vuole in un certo qual modo modificare e fare suo, perché ritiene che un Israele all'interno di uno schema integrato di partecipazione e collaborazione, partnership economica con questi paesi, possa giovare alla stabilità della regione e, in secondo luogo, avere una ricaduta positiva anche sulla questione palestinese. Il secondo elemento importante, che di fatto si allaccia a quanto ho detto prima, è invece legato alla questione dell'Iran. E qui bisogna stare molto attenti alle dichiarazioni che in conferenza stampa Biden e Lapid hanno fatto, perché entrambi hanno messo l'Iran al centro delle loro preoccupazioni, considerano una minaccia. Ma se Lapid ha detto mettere sul tavolo l'uso della forza è un elemento importante per spingere l'Iran a cedere dalle sue intenzioni di proseguire il programma nucleare, quindi ha proprio esplicitamente parlato di uso della forza, Biden ha detto una frase molto forte, cioè faremo di tutto per impedire che l'Iran abbia una capacità nucleare. Ma è una frase che, a ben scorrere la storia degli ultimi 20 anni, tutti i presidenti, con sfumature seppur diverse, hanno pronunciato. Biden continua a considerare la diplomazia terreno più importante, legata a sanzioni, a pressioni, ad altro tipo di iniziative, però considera il ritorno al JCPOA, cioè l'accordo del 2015, dal quale poi è firmato dai tempi di Obama, dal quale poi Trump ha tolto gli Stati Uniti, la pietra miliare. È chiaro che sono due posizioni che trovano dei punti di convergenza, anche di coincidenza, ma che sulla linea da seguire non sono totalmente allineati, appunto Israele e Stati Uniti. Sull'Iran, poi, che è stato un elemento anche tenuto insieme l'intero viaggio, almeno come un fiume carsico, c'è anche da registrare il fatto, per esempio, che i paesi sunniti come l'Arabia sono abbastanza scettici sul fatto di non essere stati invitati alla ripresa dei negoziati del JCPOA, e quindi insomma frenano anche loro un pochettino su questa linea dura e intransigente sostenuta da Israele. Quindi sono questi fondamentalmente i due temi. Poi un'altra cosa importante è che Biden ha ribadito la sua impostazione, è un'impostazione a cui crede da tempo, della soluzione di due stati, cioè uno stato indipendente per i palestinesi sui confini del 1967, con Gerusalemme Est capitale, ed è riuscito a far pronunciare il suo sostegno a questa idea a Lapid proprio in conferenza stampa. La questione palestinese è sembrata schiacciata tra i due estremi, Israele e il Consiglio di Cooperazione del Golfo, quindi la visita in Arabia Saudita. In realtà all'inizio sembrava schiacciata, ma poi ha acquisito una sua identità, una sua forza, perché ci consente di sottolineare tre aspetti. Il primo è appunto quello della soluzione in due stati, che anche Mahmoud Abbas ha chiesto a Biden di sostenere con forza, in modo anche molto diretto, durante la conferenza stampa che hanno, il discorso che hanno tenuto a Betlemme. Il secondo aspetto è il fatto che l'amministrazione riconosce appunto il percorso per arrivare alla soluzione dei due stati, ma non lo ritiene prioritario come magari lo era qualche anno fa. Perché? Perché Biden è convinto che non possa esserci una soluzione calata dall'alto e quindi non vale la pena, perché è a fortissimo rischio di fallimento, quello di impegnarsi troppo verso questa soluzione, tanto che ai palestinesi ha di fatto, non dico detto dei no, ma ha lasciato in sospeso alcune domande, per esempio la riapertura del consolato a Gerusalemme o la riapertura degli uffici dell'LP a Washington, che Trump aveva chiuso. Quindi ci sono degli elementi di conflittualità. Biden ha avuto anche un altro problema nel suo viaggio nella West Bank, perché è stato accolto da proteste, è stato accolto da polemiche, cartelli con la scritta Palestinian Lives Matter, insomma il verso al movimento americano di Black Lives Matter, poi ancora persone, giornalisti che si sono vestiti indossando la maglietta di Shirin Bouakley, la giornalista che è stata uccisa in maggio da un proiettile israeliano. Sono questioni che in realtà hanno svelato quanto Biden non sia assolutamente popolare, e la fiducia nei suoi confronti da parte dei palestinesi è bassa. Ovviamente parliamo di una fiducia che è più alta rispetto a quella di cui godeva Trump, per evidenti ragioni, vista la politica filo-israeliana che ha portato avanti il presidente repubblicano. Ma è come se la galassia palestinese, parlo di quella istituzionale o della società civile, ormai si è arrivato a un punto di mancanza totale di fiducia, quasi di rassegnazione nei confronti delle azioni americane. E il fatto che Biden abbia detto io sto e sostengo la soluzione dei due stati, ma i suoi consiglieri fanno trapelare, non la possiamo fare con una soluzione calata dall'alto perché rischiamo che tutto salti, è un segnale di quanto appunto questo tema sia non prioritario nell'agenda. Biden lo vorrebbe collocare in una dimensione più ampia, che è quella che poi ci porta a parlare della terza e forse più importante tappa di questa missione medio orientale, cioè quella dell'Arabia Saudita e del Consiglio di Cooperazione del Golfo. Cioè Biden vorrebbe cercare di ridisegnare gli equilibri politici, economici, strategici, di partnership in questa regione del mondo, in modo tale che in una dimensione in cui Israele può dialogare, riprendere i rapporti diplomatici e commerciali con alcuni paesi, anche la soluzione palestinese possa rientrare e trovare un sentiero, non dico facile, ma quantomeno lastricato di problemi rispetto invece a una soluzione ad hoc calata appunto dall'alto solo sulla singola questione. La visita in Arabia Saudita è storica per tanti motivi. La prima è che per la prima volta c'è stato un volo diretto da Israele, dall'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, che è sbarcato direttamente sul territorio saudita, a Jeddah. È stato il press charter, cioè l'aereo dei giornalisti al seguito di Biden, il primo aereo a decollare. Infatti devo dire che ho ottenuto quella boarding pass e la metterò da qualche parte come ricordo. E poi è arrivato Biden, ecco, questo fa parte di questi accordi, uno dei 18 accordi che sauditi e statunitensi hanno siglato, sono tutti accordi fondamentalmente economici di partnership legati all'energia, al clima, al 5G, che denotano come l'America cerca di tenere aggrappato al suo mondo, cioè al mondo occidentale, questa parte di globo che invece è tentata dalle sirene cinesi. Questo è uno degli elementi chiave del viaggio di Biden. Biden ha ripetuto sin dal primo giorno, dal primo momento in cui è sbarcato: vengo qua perché se non venissi, la diciamo in maniera molto semplice, beh, qualcun altro colmerebbe il vuoto lasciato dagli americani. E lui ha proprio fatto esplicitamente menzione della Cina, della Russia e dell'Iran, che sono i tre elementi di sfida, sono i tre elementi, i tre paesi ai quali l'America non può concedere nemmeno un metro di terreno in Arabia Saudita, nel Golfo e in genere in quello che è il grande Medio Oriente. Da qui la necessità del viaggio. Allora, cosa ha guidato Biden a venire fino a Jeddah? Anzitutto c'è una dimensione, chiamiamola così, di comunicazione politica e una dimensione più concreta. Quella della comunicazione politica, Biden ha dovuto cercare di spiegare che il suo viaggio non era per venire a fare un bilaterale con i sauditi, anche se poi c'è stato, ma era per venire a parlare di cooperazione con gli stati del Golfo. Perché? Perché dopo aver pronunciato la dura condanna nei confronti del principe Bin Salman, accusato di essere il mandante dell'omicidio del giornalista Khashoggi nel 2018 nel consolato saudita in Turchia, beh, insomma, aveva detto sarebbe assolutamente apparsa un tradimento di quella che era la sua promessa. Lui aveva appunto detto che avrebbe considerato e trasformato l'Arabia Saudita, una volta diventato presidente, in uno stato paria. Ebbene, venire in Arabia Saudita significa per forza di dover incrociare, dialogare, parlare, stringere la mano. Abbiamo tutti ricamato un po' su questa frase, poi non c'è stata la stretta di mano, c'è stato il tocco di pugni. Quindi, insomma, l'amministrazione ha cercato di specificare che, insomma, il viaggio aveva altre caratteristiche fondamentali. Infatti, in tutte le comunicazioni che nei vari giorni che si sono seguiti l'amministrazione dava ai giornalisti, c'era veramente un equilibrio anche lessicale nel cercare di presentare il programma. E noi sapevamo che l'incontro era con il re, il bilaterale sarebbe stato con il re e poi si sarebbero viste le delegazioni, cosa che poi è avvenuta. Quindi c'è stato questo elemento di comunicazione ed era il modo con cui Biden cercava di tenersi lontano dalle critiche e dalle polemiche che in patria erano forti appunto sul suo incontro con Mohammed bin Salman. Ci è riuscito? No, non ci è riuscito, ma lo sapeva che non sarebbe riuscito in questa impresa. Però quello che siamo riusciti a capire è che il danno collaterale, chiamiamolo così, di questo tradimento della promessa era stato messo in conto, è stato valutato appunto come un danno collaterale, cioè come un elemento su cui, insomma, bisognava accettare in nome di un bene più grande. Qual è il bene più grande? Il bene più grande ha due aspetti. Il primo, quello che ho accennato poc'anzi, quello di riportare l'America all'interno del Medio Oriente dopo il disimpegno caratterizzato gli anni dell'amministrazione Trump e in parte quella di Obama, per evitare che i migliori affari, le migliori connection, i migliori rapporti possano svilupparli paesi come la Russia e la Cina, e ovviamente frenare l'influenza dell'Iran. Il secondo aspetto invece è legato alla questione dell'energia. C'è un elemento che abbiamo scritto in questi giorni: se non ci fosse stata la guerra in Ucraina, probabilmente, anzi senza probabilmente, questa missione non sarebbe avvenuta in questo periodo e non sarebbe avvenuta in questi termini. La guerra in Ucraina ha letteralmente cambiato le dinamiche regionali, a dimostrazione, insomma, di come questo conflitto nella guerra in Europa abbia avuto e stia avendo ripercussioni ovunque nel globo. Il Medio Oriente è stato toccato anzitutto perché il Medio Oriente non si è schierato, questi paesi del Medio Oriente non si sono schierati in modo massiccio contro Putin, hanno continuato a fare affari, non hanno sostenuto nella maggior parte dei casi le sanzioni invece portate avanti dai G7 e dagli altri paesi. E poi c'è la questione ovviamente energetica, e qua si apre, come dire, un'autostrada di ragionamenti. Cercando di essere abbastanza sintetici, Biden si è trovato la necessità di impedire che il mercato dell'energia impazzisca, i prezzi possano schizzare in alto e possano esserci minori accessi, shortage, diciamo così, di beni, di oil soprattutto. A questo punto, con una inflazione americana che cresce a vista d'occhio, che per esempio in giugno ha raggiunto la cifra record del 9,1%, la necessità di Biden di bloccare la corsa della sua inflazione, quindi frenare il costo dell'energia, diventa non solo una sfida geopolitica, ma diventa anche una sfida di politica interna. Non la legherei solo al voto di medio termine di novembre, perché sarebbe miope, però sicuramente ha un risvolto anche interno. Ma c'è anche un risvolto, una questione che deve riguardare l'Europa, perché bloccare il prezzo del petrolio è importante per Biden, non solo, come dicevo prima, per cercare di, insomma, tenere sotto controllo la sua inflazione, ma gli serve anche per consentire che gli approvvigionamenti continuino ad arrivare più o meno regolari, con dei prezzi contenuti anche in Europa, che è il suo alleato principale nella battaglia contro, nel braccio di ferro, anzi nella guerra, diciamo, contro Putin. Sono elementi importanti. È riuscito Biden a ottenere questo suo scopo? Diciamo di ni, perché i sauditi hanno promesso un incremento dell'output, cioè della produzione, la porteranno a 13 milioni di barili, quindi l'aumenteranno di 1 milione di barili entro il 2027, quindi sono un procedimento comunque comincerà. Però Bin Salman ha detto due cose importanti a Biden. La prima è che la quota 13 milioni è il limite, oltre non si può andare, non c'è la capacità proprio addizionale. E quindi questo già tiene la questione un attimino in sospeso, cioè c'è una soglia oltre la quale non si riesce ad andare, quindi il problema bisogna risolverlo prima. Il secondo elemento però, che forse è sfuggito a molti osservatori, che Bin Salman ha detto esplicitamente a Biden che forse è il caso di rivedere alcune politiche che noi chiamiamo ambientali, no? Questa è la transizione verso nuove forme di energetiche pulite, perché la situazione è talmente complicata che se si fanno in modo radicale e in modo così tranchant c'è il rischio di creare disoccupazione, prezzi alti, nuova inflazione, carenza sui mercati, e quindi di fatto c'è una coincidenza curiosa. Cioè, nel momento in cui Bin Salman diceva queste cose a Biden, di fatto smontando, almeno dal punto di vista saudita, il processo di transizione energetica che sia gli Stati Uniti sia l'Unione Europea si stanno cercando faticosamente di fare, ognuna con il suo cammino, dall'altra parte a Washington il senatore Joe Manchin, democratico, quindi del partito di Joe Biden, bloccava la legislazione americana sulle riforme sociali che ha al suo interno un pacchetto climatico molto importante. E cosa ci dice questa vicenda? Ci spiega che appunto la transizione sarà complicata e che per ancora probabilmente qualche anno, non siamo ovviamente in grado di prevedere quanti decenni, anni o altro, le leve del potere sotto questo aspetto continueranno a restare ben salde nelle mani dei paesi del Golfo e soprattutto dell'Arabia Saudita, che dei paesi dell'OPEC è quello che ha maggiore influenza.
I podcast di Affari Internazionali, la rivista dello IAI. Ascoltate i nostri podcast su affariinternazionali.it.